is this brain fraud that and when it
In una società dove tutto è merce, è logico che la natura venga devastata, il vivente saccheggiato.
Sfruttamento della natura, schiavitù animale e addomesticamento umano sono la stessa faccia di una medaglia arrugginita.
Ma se il nemico è uno, i modi di colpirlo sono tanti.
Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che vi seziona lo sfruttamento.
E allora alle 21.09. Questa è Radio Onda Rossa 87.9. Anche questa sera Radio Post, un trasmissione antispecista con pochissimo ritardo. Di cosa parleremo questa sera?
Siamo sempre più bravi, ci sorprendiamo ogni volta di più. Allora, stasera ci riallacciamo alla puntata di lunedì scorso dove abbiamo parlato della legge Remaschi, che è passata appunto il 27 gennaio, affinché verranno uccisi nella regione Toscana tutto l'anno oltre 250.000 animali ungulati. E stasera torniamo a parlare quindi di fauna selvatica che è letteralmente sotto attacco. Parliamo dei lupi, che stanno per diventare ancora più di prima obiettivo dei fucili dei cacciatori.
Oh, baby, how? Oh baby, how can I forget your love? How can I never see you again? How can I ever know why some stay, others go? When I don't want you to go. I guess by now that we will meet again somehow. Time can come and wash away the pain. Forget your love. How can I never see you again?
Allora sì, iniziamo appunto con presentando alcuni articoli che sono usciti negli ultimi giorni su una proposta da parte del Ministero dell'Ambiente di un piano per ridimensionare il numero di lupi, proprio perché comunque sono a rischio per la gente, soprattutto per gli allevamenti e quindi per quelle che sono le attività produttive dell'uomo. Quindi iniziamo con un articolo.
E tra l'altro la causa per cui si parla di questa modifica è per forti tensioni sociali in seguito al ripopolamento dei lupi in posti in cui erano scomparsi, sono stati investiti, poi tu ne parlerai, lo leggeremo in tanti articoli, in posti in cui sono stati investiti tantissimi soldi per farli ritornare, e giustamente ora che sono tornati, che facciamo? Spendiamo soldi per sparargli.
Esatto, infatti questo articolo di Repubblica fa proprio un quadro di questo processo che è partito da questo ripopolamento fino ad oggi. Il ritorno dei lupi fa paura ai pastori, pronto un piano per abbatterli. Sono stati spesi decine di milioni per far tornare i lupi nei nostri boschi e sulle montagne. Erano quasi estinti nel 1971, quando iniziò la loro protezione. Adesso sono tra i 1070 e i 2452 sull'Appennino, fra i 100 e i 150 sulle Alpi. Il Ministero dell'Ambiente, in un documento preparato con l'Unione Zoologica Italiana, in sostanza annuncia che dopo aver speso tanti milioni per la protezione dei Canis lupus, adesso bisogna investire qualche euro in pallottole. In termini burocratici si propongono deroghe al divieto di rimozione del lupo dall'ambiente. Si mette anche un limite a questi prelievi, il 5%. Ma ancora prima che il piano diventi esecutivo, martedì l'incontro fra il Ministero e la Conferenza delle Regioni, quindi domani, partono polemiche pesanti. Il Ministero denuncia la LAV per i diritti degli animali dopo 45 anni consentirà gli abbattimenti di lupi e ibridi e renderà addirittura possibile dare la caccia ai cani vaganti. Rimozione e prelievi arrivano dopo che per decenni ingenti risorse sono state spese anche per rimborsare gli allevatori dei danni. Provincia simbolo può essere quella di Grosseto per l'alta presenza di questi animali e per le conseguenti proteste di padroni di pecore, vitelli e asini che hanno trovato le bestie sventrate o ferite. In questi ultimi anni c'è chi ha applicato una giustizia fai da te, facendo trovare teste e carcasse di lupi uccisi ai margini delle strade.
Nel 2010, i dati sono riferiti alla LAV, in questa provincia, che ospita circa la metà dei 550-600 tra lupi e ibridi della Toscana, sono stati spesi 2.296.659 euro per prevenire o rimuovere gli incroci cane-lupo. Nel 2011 sono stati investiti 1.657.636 euro per prevenire i conflitti tra il lupo e l'attività dell'uomo. Nel 2014 sono stati spesi 281.793 euro per rimborsare i pastori e altri allevatori. Nello stesso anno è partito il piano regionale triennale per rimborsare gli allevatori con 4 milioni di euro. Se la percentuale rispetto alle altre province sarà la stessa degli ultimi anni, Grosseto riceverebbe in totale dal 2010 alla fine di quest'anno 6.335.107 euro. Quando la notizia degli ultimi fondi stanziati per i danni è apparsa sul terreno, il lettore ha subito commentato: i lupi, spendiamo meno a mandarli al ristorante. Il canis lupus non è certo il solo animale che crea problemi. Dal 1980 al 2010, si legge nel documento ministeriale, il cervo è aumentato del 700%, il capriolo del 350%, il camoscio alpino del 120%, il muflone del 300%, il cinghiale dal 2000 ad oggi è cresciuto del 400%. E infatti è per questo che la caccia è stata aperta tutto l'anno. Ma il prelievo del lupo pone problemi seri. La direttiva Habitat del 92 lo definisce specie prioritaria e ne proibisce cattura, uccisione, disturbo, detenzione, trasporto, scambio e commercializzazione. Deroghe però sono state ottenute da Francia, Spagna e Svezia. Nel documento ministeriale si legge che l'Italia chiede la deroga per limitare la forte tensione sociale, soprattutto nelle zone dove la specie ha fatto ritorno dopo decenni di assenza e dove si sono sviluppati metodi di allevamento che, per essere compatibili con la presenza del lupo, richiedono onerose misure di prevenzione, per cui il prelievo di alcuni esemplari può coadiuvare le altre azioni di prevenzione e mitigazione del danno. D'accordo con gran parte del piano, i contadini e gli allevatori, finalmente, dice, vabbè, responsabile ambiente la Coldiretti, il governo ha capito che chi lavora non può più sopportare i continui attacchi dei predatori di bestiame. L'eliminazione di qualche capo troppo aggressivo può davvero ridurre la conflittualità sociale. E non ci piace, vabbè, queste insomma sono le dichiarazioni della Coldiretti, e poi insomma l'articolo continua con appunto quella che è le dichiarazioni della LAV, che appunto sono insieme al WWF, si stanno muovendo per una protesta appunto per impedire che ciò si realizzi. E anche se insomma qui in questo articolo si parla di rischio per i lupi e anche per i cani randaggi, anche se insomma il Ministero dell'Ambiente in una nota insomma dice che esatto, nella bozza del piano nazionale non è prevista una quota per i cani lupo e per i cani randaggi, ma solamente per i lupi. Quindi insomma questo da una parte dichiarazione della LAV, dall'altra il Ministero dell'Ambiente, ecco.
Poi volevo aggiungere un'altra cosa, a parte che era molto bello questo intervento, raccolto sempre su Repubblica.it, questo articolo di Jenner Meletti, e qui veramente io personalmente vorrei fargli i complimenti perché è riuscito a raccogliere un articolo anche relativamente breve tutta la faccenda. A un certo punto lui diceva: quando la notizia degli ultimi fondi stanziati per i danni è apparsa sul terreno, un lettore ha subito commentato: i lupi, spendiamo meno a mandarli al ristorante. Qui veramente viene fuori tutto il paradosso della questione economica, lasciando da parte un attimo la questione che a noi ovviamente sta più a cuore, che quella etica e quella dell'ammazzare degli esseri senzienti e viventi, per cui c'è anche proprio da ragionare su cosa stanno veramente combinando. In tutto ciò sta succedendo parallelamente nella regione Marche, questa è una notizia che abbiamo trovato sull'agenzia a dire, che stanno invece facendo proprio il contrario, stanno facendo formazione e informazione affinché si tuteli proprio il lupo, poiché dicono, lo dice l'assessore all'ambiente della regione Marche, che è Angelo Sciapichetti, gestione e convivenza con il territorio vanno sfatati luoghi comuni e timori attraverso la formazione e l'informazione. E c'è stata infatti una conferenza stampa pochi giorni fa per presentare due iniziative sul monitoraggio dei lupi nelle Marche. Hanno consegnato per esempio 10 fototrappole al Corpo Forestale dello Stato, che in questi casi, come sempre, sebbene sappiamo quello che sta succedendo al Corpo Forestale, insomma è sempre strategico in queste azioni, almeno per quanto riguarda il monitoraggio. E un'altra cosa che verrà presentata è un corso di formazione sui danni provocati dai predatori, rivolto a un certo tipo di veterinario. La questione poi è assurda perché in questo articolo, ma come in tanti altri, emerge come siano più i lupi che vengono ammazzati già per questioni umane legate all'impronta umana, a partire dagli investimenti. Per esempio, qui nel Parco dei Monti Sibillini dice che nel 2008 sono state trovate per esempio 26 carcasse di lupi, di cui 11 deceduti per investimento, 6 per avvelenamento, 2 abbattuti con armi e altri 3 invece uccisi con i lacci. I rimanenti, che sono 2 o 3, probabilmente per questioni naturali.
Sì, diciamo che il discorso che viene da fare un po' qui sui lupi è quello che diciamo viene da fare un po' su tutto, cioè finché sei produttivo, finché puoi produrre denaro e servi, allora va bene. Nel momento in cui invece mi porti un disagio dal punto di vista economico, non mi servi più e ti butto. E così è stato fatto per i lupi: finché serviva, diciamo, ringalluzzire i parchi naturali con questa specie considerata anche un po' esotica, che non si vede più, il fascino dell'animale selvaggio, eccetera, abbiamo messo i lupi dentro i parchi naturali. Poi, nel momento in cui ci siamo accorti che questi lupi comunque vivono, mangiano e corrono, insomma, hanno una loro vita normale, nel momento in cui vanno a danneggiare gli interessi degli allevatori, questi lupi non servono più, sono troppi e quindi devono essere abbattuti.
Si sta verificando poi per l'orso, no? Ci ricordiamo Danizza e poi tutti gli altri orsi, quindi è veramente una questione che si ripete su ogni specie e tutte le volte ritorniamo sempre al punto di partenza.
Certo.
Investiamo, rifacciamo tornare il giocattolino nei nostri boschi, il giocattolino poi dà un po' fastidio, si rompe e allora bisogna eliminarlo.
Sì, è un discorso analogo, si potrebbe fare anche per le persone, tutto sommato, no? Quando ci serve manodopera e forza lavoro gratuita da schiavizzare, vogliamo che arrivi a Iosa, poi nel momento in cui questa forza lavoro, manodopera, insomma, vuole mangiare, bere e vivere una vita dignitosa, non ce la facciamo più e vogliamo a tutti i costi ricacciarla via. Insomma, ci sembra un po' che il modello applicato sia lo stesso dappertutto, è il modello del profitto, del capitalismo, e quindi ancora una volta ribadiamo anche l'importanza di riuscire ad andare oltre le solite forme di lotta e capire che magari anche sul diverso, più diverso da noi, come può essere un lupo o comunque un altro animale, in realtà stiamo parlando sempre della stessa forma di oppressione. Mettiamo una canzone.
Stasera, stasera, stasera.
ci era venuto in mente ovviamente che ci è venuto in mente guardando alcuni di questi articoli anche la questione del bracconaggio, così come dicevamo la volta scorsa, uccidere animali, come per esempio ne avevamo parlato per quanto riguarda i cinghiali, soprattutto le scrofe, fa sì che si renda più vulnerabile o meglio si ottenga l'effetto contrario, perché le scrofe che cosa fanno? Sono più desiderose di riprodursi e quindi aumentano il calore e si riproducono più facilmente. Così facendo anche con i lupi, che cosa succede? Che non c'è più il predatore naturale sostanzialmente dei cinghiali, perché l'unico predatore è il cinghiale naturale, ovviamente, tranne il bracconiere e il cacciatore. Per cui anche tecnicamente, ora non bisogna essere dei tecnici penso per capirlo, no? Che se togli il predatore naturale e intanto lasci riprodurre i cinghiali, insomma la bilancia non va in pari.
Sì, poi appunto non ci stancheremo mai di ricordare che la storia della caccia come controllore delle nascite, della quantità di animali di una certa specie, è una delle più grandi bufale che esistono, innanzitutto perché sappiamo benissimo che per la maggior parte degli animali che vengono cacciati esiste una fase in cui questi animali vengono fatti riprodurre e messi ad hoc nei posti apposta per poterli cacciare in un secondo momento. Secondo, perché sappiamo benissimo che comunque laddove gli animali come anche le altre specie viventi vengono lasciate in pace, c'è un sistema o c'è un ecosistema che si autoregola e per cui a un certo punto ci sta un equilibrio tra le specie. Non esiste di solito una situazione in cui ci stanno tantissime di una specie e tantissime di un'altra specie. Gli stessi cinghiali che abbiamo ora in Italia, che sono appunto così adesso tanto bisfrattati e sono tantissimi, sono una razza, per lo più una razza che deriva da una razza ungherese, che sono stati portati e riprodotti in Italia apposta dai cacciatori per poterli cacciare, perché sono più grandi degli altri cinghiali, perché sappiamo benissimo che del cinghiale poi tra l'altro si mangia pochissimo, quindi anche la storia per cui di un animale cacciato, appunto, ci sta questo riferimento primordiale alla natura dell'uomo che è cacciatore, infarcito anche di macismo, di idiozia, di tutto quello che vogliamo, sappiamo che invece in realtà è una sciocchezza anche questa, perché poi del cinghiale se ne mangia pochissimo.
Quindi perdonami, noi abbiamo parlato lunedì scorso di quel macello che è stato inaugurato appositamente per in seguito alla legge Remaschi, quindi è fuffa pure quello, nel senso addirittura hanno creato
serviranno tantissimi cinghiali per fare.
Ah, che bello.
Si calcola che di un cinghiale si mangiano circa 18-20 kg, diciamo che un cinghiale pesa 80-90, 100 follia, e oltre i chili.
Follia pura.
Se ne mangia pochissimo, quindi comunque è una bufala anche questa, insomma. E poi appunto non dobbiamo mai dimenticarci quello che è il business che c'è dietro la caccia, chi sono le industrie che producono armi, che producono polvere da sparo, l'inquinamento da piombo e da plastica che c'è nei nostri boschi per colpa dei cacciatori, insomma è bene ricordare un po' tutto il quadro.
Poi volevo aggiungere un'altra cosa, sempre riferito ai numeri, dai dati che sono stati presentati a gennaio emerge, riprendo tra l'altro le parole di questo sito che ho scoperto proprio oggi, www.italiaambiente.it, emerge un quadro preoccupante. Secondo le stime, i lupi uccisi illegalmente ogni anno oscillano tra il 10 e il 15% della popolazione totale. Significa quindi all'incirca 300 lupi l'anno, uno ogni 29 ore. Un numero altissimo che dimostra come il bracconaggio non sia stato in alcun modo arrestato, che è quello che poi dicevamo poco fa. Tra l'altro poi qui vengono specificate queste le modalità con cui vengono sterminati i lupi, dall'avvelenamento allo sparo, dallo strangolamento con i lacci metallici, alle ferite, dalle tagliole che portano alla morte. Senza citare, riprendo sempre le parole di questo sito, le macabre esposizioni nei luoghi pubblici da parte di lupi, ecco, asportate dopo l'uccisione. In effetti, quante volte ci è capitato di guardare vedere notizie in cui ci sono queste teste che vengono appese ai cartelli dove iniziano i parchi, come a intimidare le persone per dire attenzione che qui noi lupi non stanno tanto simpatici. E come dicevamo prima, quindi domani e il comitato paritetico darà il suo parere su questo piano nazionale sul lupo, quindi stiamo a vedere che succederà.
Sì, che poi tornando comunque a parlare di business, è interessante che queste specie che sono sotto attacco però non smettono di essere sfruttate comunque dall'uomo per farci dei soldi, così come appunto tutta la vicenda degli orsi in Trentino che appunto erano alcuni esemplari sono stati abbattuti perché avevano presumibilmente avessero attaccato le persone, ma allo stesso tempo questi parchi si fregiano di avere appunto l'orso quale il loro simbolo e anche come animale che attrae i turisti. Allo stesso modo in questo momento il lupo ad esempio nella Lessinia è stata organizzata un'escursione questo fine settimana che un articolo su Alto Adige riporta appunto che ha fatto sold out, che sono arrivati addirittura a 2 pullman piani per questa escursione sulle tracce del predatore, sulle tracce del lupo, e addirittura un'escursione che sarà ripetuta il fine settimana del 23 e 24 febbraio. Mentre appunto nello stesso momento si prospetta la possibilità appunto di comunque decimare questa specie, quindi sempre questa doppia faccia che finché posso comunque lo sfrutto, ci faccio dei soldi, però quando appunto non mi accomoda la uccido, insomma ci faccio quello che voglio, perché ovviamente non è mai considerato come un essere che è comunque selvatico, di conseguenza ha sicuramente degli atteggiamenti che noi non accettiamo e quindi quando non si adegua a quelle che sono le nostre norme imposte dalla società la possiamo uccidere, possiamo farci quello che vogliamo.
Sì, poi al volo un'altra considerazione proprio di cornice, la cosa anche un po' assurda che mi sorprende, forse mi sorprende anche a metà, è il fatto che la LAV, che è la più grande associazione animalista italiana, Lega Antivivisezione, abbia inviato i pareri al Ministero dell'Ambiente e sia rimasta senza risposta. Quindi questo anche dovrebbe farci ragionare su una serie di punti: uno, l'importanza delle associazioni ambientaliste animaliste, e poi anche la correttezza, se possiamo parlare di correttezza in questo senso.
Sì, l'impressione è quella un po' che il parco naturale si sia trasformato un po' in un incrocio tra uno zoo e un grande allevamento, in cui ci mettiamo dentro gli animali selvatici che comunque hanno bisogno dei loro spazi, poi nel momento in cui escono fuori dal recinto gli spariamo, finché stanno lì dentro belli a farsi guardare, ad attirare gente, ci stanno bene e li lasciamo fare. Io metterei una canzone e poi possiamo andare avanti con la trasmissione.
Sangue andato a mare. due pietre scure, occhi che spalancano universi. Lei ha due pietre scure, occhi che spalancano universi. Lei ha due pietre scure, occhi che spalancano universi.
Allora, un altro articolo di cronaca, questa sera stiamo sul pezzo. E vabbè, parliamo del Festival di Sanremo. No, sto scherzando. Ci hai creduto?
Tanto lo sappiamo e te lo vedi.
Sì, io l'ho visto tutti, volevo fare i complimenti agli stadio che hanno vinto. No, sto scherzando pure questo, vabbè. E hanno chiesto di patteggiare pene che vanno da un anno e 8 mesi a 1 anno e 10 mesi i 3 dipendenti delle Italcarni di Ghedi. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un macello lager in provincia di Brescia che è stato sequestrato in seguito a maltrattamenti sugli animali e analisi della carne contaminata. Praticamente tutti quanti, compreso l'amministratore delegato e dipendenti di Italcarni, hanno dovuto patteggiare nel corso dell'udienza preliminare, anche perché ci stavano dei video che inchiodavano tutti quanti sul fatto, quindi in realtà non c'è questa grande presa di coscienza per cui si sono resi conto di quello che avevano fatto, insomma non gliene è fregato nulla, però appunto leggiamo la notizia per cui il macello Italcarni è stato chiuso e hanno dovuto patteggiare la pena per il maltrattamento degli animali.
Niente, poi un'altra notizia, giusto perché siamo sul pezzo, è una buona notizia, io quando l'ho letta mi sono anche quasi emozionato, ho detto che bello, finalmente una bella notizia, in realtà è una cosa che dovrebbe capitare tutti i giorni. Praticamente c'è questa manifestazione che si chiama la giostra dell'orso, che si tiene a Pistoia, e alcuni animalisti si sono opposti mettendo dei cartelli pubblicitari ovviamente contrari nelle vie della città, ce la posso fare. Che è successo? Che finalmente una sentenza del tribunale di Pistoia appunto ha riconosciuto all'ENPA e all'OIPA, che sono queste due associazioni animaliste, il diritto di manifestare il loro dissenso proprio su questa giostra, perché nei cartelloni appariva che cosa? Un'immagine dell'ultima edizione di questa iniziativa, e nel momento in cui uno dei due cavalli si rompe la gamba durante la corsa, l'immagine era accompagnata da un messaggio scritto: nessuna regola salva i cavalli, 11 morti, 16 feriti di cui la sorte è sconosciuta, 27 vittime non bastano, aboliamo la giostra del l'orso. Quindi ovviamente questi cartelloni pubblicitari, a detta del tribunale, poteva essere di cattivo gusto, ma fortunatamente non è andata così e quindi la sentenza ha rigettato tutte le istanze. E poi abbiamo un'altra notizia invece che riguarda proprio sempre la nostra città. Qualche giorno fa si è tenuta una manifestazione, ieri credo mi pare, una manifestazione all'Acquario di Roma, all'EUR. Gli ambientalisti dicono di no. Sarebbe infatti in ultima azione i lavori che da anni sono in corso al laghetto dell'EUR, che negli anni hanno passato sia alla giunta Veltroni, quella di Alemanno e Marino, per la costruzione di un acquario. Sono scese in piazza la LAV, AVCP, che tra l'altro è anche l'associazione che gestisce i canili di Roma, EMPA, LAV e OIPA. Si sono radunate appunto al laghetto dell'Euro per contestare la costruzione di questo acquario. Si tratta appunto di una nuova prigione per più di 3.000 animali innocenti, affermano gli ambientalisti, dalle tartarughe marine ai pesci del Mediterraneo, dai delfini agli squali. Una fonte di lucro per società private, fra le quali la Mare Nostrum Romae SRL, la multinazionale Merlin Entertainment Group Holding, che ha acquari in tutto il mondo e in Italia presente a Gardaland. Ora anche qui attendiamo gli sviluppi e io mi auguro, come tutti noi personalmente, che questa cosa non andrà avanti, ma la vedo dura.
Sì, anche perché ricordiamo che l'Acquario di Roma questo ennesimo sperpero di soldi pubblici così a buffo, proprio soltanto per ingalluzzire le tasche delle varie cooperative. All'inizio doveva essere un acquario, poi nel corso degli anni si era mutato, c'erano meno soldi, era diventato un acquario virtuale, per cui si pensava che fosse un posto formativo dove con dei giganteschi schermi ci sarebbero state proiezioni di, appunto, di animali marini o comunque acquatici, e le scuole sarebbero potute andare lì a imparare, appunto, cose sul mondo marino, cose del genere. Poi è ritornata di nuovo in voga l'idea di fare un acquario, che comunque piace molto, è un business redditizio, basti pensare all'acquario di Genova in Italia che va fortissimo, o al parco Oltremare di Riccione, o anche purtroppo in misura minore al oddio, quello che sta qui a Torvaianica, non mi ricordo come si chiama,
Zoomarin.
Lo Zoomarin, che sta qui vicino Roma, in cui anche lì, appunto, ci sta questa esposizione di animali animali rinchiusi.
Sì, e poi sono luoghi che molto spesso diventano privilegiati dalle scuole per fare gire scolastiche, e quindi sempre educando comunque i bambini a un modo di vedere l'animale, di rapportarsi all'animale, che probabilmente, insomma, farà crescere dei bambini che avranno poi alcun rispetto per l'animale, o che la loro unica idea sarà quello che un animale o è in fattoria, e quindi, anche perché poi queste fattorie didattiche anche vanno molto di moda ultimamente, e quindi comunque è pur sempre sfruttato, oppure è rinchiuso in spazi piccoli, come se fosse, appunto, totalmente naturale.
Sì, e poi comunque sempre al servizio dell'uomo. E poi, da un altro punto di vista, è comunque educare i bambini al carcere o comunque alla prigionia, visto che si tratta essenzialmente di prendere esseri che sostanzialmente sono diversi, e per questo motivo arrogarsi il diritto di poterli rinchiudere.
Anche un po' impressione pensare, anche in base alle riflessioni che facevi tu poco fa, che in effetti è illuminante, siamo proprio circondati da zoo, cioè tendiamo a includere animali negli zoo, a rinchiuderli, e però in un certo senso vogliamo esserne circondati, no? Avere gli zoo nei centri, avere lo zoo vicino. Tra l'altro, proprio oggi guardavo un po' di pubblicità in televisione, è pazzesco, perché su 5 pubblicità ne avrò vista almeno 4 che contenevano animali, cioè siamo circondati su tutta la linea di animali, e poi dopo abbiamo questo paradosso costante, no? Li vogliamo vicini, ma li vogliamo lontani e reclusi.
Li vogliamo vicini finché sono al servizio dell'uomo, nel momento in cui, certo, diventano soggetti
finché sono docili, finché addomesticati.
Finché sono passivi ci stanno bene, nel momento in cui questi animali diventano attivi, come il lupo, che ora sono troppi, dobbiamo ammazzare.
Bisognerebbe ragionare su nuovi metodi di convivenza, no? Se fossimo un po' di meno e loro avessero più spazio, sarebbe un po' più conciliabile, forse. Bisognerebbe ragionare anche su questo.
Mettiamo una canzoncina? Va bene, dai, allora un classicone della musica internazionale. Anywhere, don't care, don't care, don't care.
and a strange fear gripped me, and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, and I'm scared, I'm scared, I'm scared. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got.
Ok, passiamo alla nostra ultima parte, quella dedicata agli appuntamenti. E leggiamo da Informazione a Bari: incontro su nuove destre nei movimenti ecologisti e animalisti all'ex caserma Liberata. Conoscerli per isolarli, isolarli per eliminarli. Proiezione video, antispecismo e antifascismo. Presentazione dossier sulle nuove destre nell'ecologismo e animalismo. Il 20 febbraio a Bari, all'ex caserma Liberata, via Giulio Petroni 8C. E il 21 febbraio a Lecce dalle 17 a seguire apericena senza sfruttamenti a Villa Matta Occupata, via San Nicola 1. Per maggiori informazioni antispefa.noblogs.org.
Inoltre un altro appuntamento che si terrà dal 22 al 28 febbraio è la settimana di agitazione in tutta Italia contro le tecnoscienze e il mondo che la produce, e il 26, quindi ci saranno durante questa settimana una serie di iniziative, mentre il 26 febbraio ci sarà proprio il presidio contro l'EFSA, Ente Europeo di Sicurezza Alimentare, dalle 12 alle 17 davanti alla sede dell'EFSA, Viale Piacenza, Parma.
Sì, poi prosegue il ciclo di mercoledì straordinari che si tengono a Torino, via Baltea 3, contro la realizzazione dello zoo al Parco Michelotti. E questo mercoledì dalle 20 cena alla Sagra della Pasta e dalle 22 approfondimenti. Il tema di questa settimana, di questo mercoledì 17, è Diseguitiamoci. E quindi una riflessione sul cavallo e sul come comunque normalmente l'equitazione sia ritenuta insomma normale dalle persone, anzi come qualcosa che va a creare un legame con l'animale, un legame di interesse, un legame di affetto, una reciprocità, senza considerare appunto che l'equitazione per il cavallo non è una gioia, ma è una forma di dominio. E leggo un pezzo che c'è su appunto il blog mercoledistraordinari.wordpress.com. Io sono un cavallo, voglio correre se ne ho voglia, ma soprattutto voglio camminare con quelli della mia specie. Voglio un branco con il quale spostarmi per brucare, per abbeverarmi nei fiumi e nelle pozze. Voglio la pioggia che mi bagna, il sole che mi asciuga, il vento che mi fa tremare. Voglio temere per i predatori, rilassarmi con i miei compagni, fremere per l'accoppiamento. Non voglio l'oro sulla mia pelle, i vostri applausi per le mie impennate, le vostre punizioni per i miei sbagli. Sono un cavallo, liberami.
Va bene, allora io volevo ricordarvi anche l'appuntamento così musicale di Radio Onda Rossa che si terrà ai Po a Marino questo sabato. Furious and Roll, concerto a sostegno di Radio Onda Rossa, suoneranno i Lud Rising, Malclango, Scheletro e Ostler. E sabato 20 febbraio al centro sociale Po in via del Giardino Vecchio a Marino, per l'appunto. Quindi appunto non mancate di sostenere Radio Onda Rossa in questa splendida iniziativa musicale. E poi vi ricordo anche i numeri di Radio Onda Rossa: lo 06 49 17 50 per telefonare, il conto corrente postale 6180 4001, che serve appunto per sostenere questa radio che per scelta dal 1977 non ha dipendenti, non ha pubblicità, non ha partiti politici che la finanziano, sindacati, niente di niente. Siamo così autonomi, indipendenti, liberi, militanti, come volete definirci. E quindi il conto corrente postale 6180 4001, intestato Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via Rio Volci 56 00185 Roma. E poi il sito www.ondarossa.info, dove si può sottoscrivere anche da lì la radio, oltre ovviamente a poter leggere tutte quante le notizie per quanto riguarda le iniziative, gli approfondimenti, le trasmissioni redazionali e anche le nostre autoproduzioni, tra cui la Scarceranda.
Abbiamo poi i nostri contatti: radiopossumoblogs.org, dove troverete aggiornatissimi, grazie al presente qui davanti, i nostri podcast, e potete invece scriverci alla gazzaladra@inventati.org.
E va bene, quindi a questo punto ci salutiamo e ridiamo appuntamento al prossimo lunedì, come sempre dalle 21 su Radio Onda Rossa, per parlare di antispecismo, di liberazione animale e della terra. E va bene, come sempre vi salutiamo con un abbraccio a tutti e tutte, in particolar modo a coloro che sono privati della propria libertà personale.
Siano essi umani e non.
Ciao.
Incazzata come solo certi avrei, nata già malata di ogni male che hanno i suoi. Sei nata per subire, te lo ricordi ogni mattina. Non mangi ormai da mesi per restare bambina. La curiosità è donna, il potere degli eroi. La curiosità è di tutti, affanculo gli eroi.
I hold you truly above all the pigeons, chicken heads, gold diggers and them. You got it going on, your game's bigger than them. Take me back to the sensual feelings. Your sexual healing soothes me after a day of business dealings. What you wearing? I know you look good, you even cook good. And I'ma steal your love like a crook would. Watch me.
You must be out of your mind if you think you're getting away.
Not a problem that I can't fix, not a hot track that I can't flip. There ain't no sex style that you can't pick. After my super love, you'll be like you can't switch. You'll be hooked, shook, cause you took the time out to let me have your body plus turn your mind out. I was caressing you tight, blessing you right. You were suggesting to continue that all last night. The best love, check how I do it with finesse, love. Swing it with me, go on and put me to the test, love. I'ma do the same to you and make sure you're taking care of the job you came to do.
I can't get it.
Crashing, getting frequent now. I've got the spirit.
22.05, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Come ogni lunedì sera inizia Disorder, questo contenitore fondamentalmente elettronico con delle piccole chicche, parentesi, gothic. Ma prima di iniziare do qui la parola al buon professor Fefo, che ci va ad illustrare uno spazio, un ricordo che si terrà tra circa un'oretta verso le 23.15, 23.30.
Sì, così in chiusura di palinsesto, grazie allo spazio che ci ha lasciato Todos questa sera, dato che il 15 febbraio andremo a ricordare un compagno, un redattore di questa radio che per tanti anni ha azionato il mixer e i microfoni, ha parlato ai microfoni della radio di Radio Onda Rossa, che è Roberto Erpatata, che conoscete tutti, e lo andremo a fare insomma con
degli ospiti, no?
con chi insomma all'epoca, insieme anche al sottoscritto, ha condiviso una parte di quella bella esperienza che era la radio di quegli anni.
E quindi approfitterete della mancanza di Todos anche per prolungarvi
per prolungarci
con musica
un pochino,
e parole,
andremo insomma verso la mezzanotte, dai, e continuare ad ascoltare la Onda Rossa e questo omaggio, diciamo, che la radio fa tutti gli anni, è assolutamente dovuta, Roberto.
Grazie dunque al professor Fefo. E dunque, tornando a Disorder, ricordo il telefono 06 49 1750, il sito internet che è www.ondarossa.info, anche per ascoltarci per lo streaming, per le comunicazioni e per le notizie contenute nel sito stesso. Per quanto riguarda le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info. Infine, questo spazio ha anche uno spazio, una pagina Facebook, prove tecniche di trasmissione /disorder. E Disorder di tanto in tanto si imbarca in retrospettive e omaggi a artisti magari del passato. E questa sera tocca a una colonna del post-punk, un vero prezzo di storia. Trattasi dei Public Image Limited, del buon Johnny Rotten, ex Sex Pistols. E quindi stiamo parlando veramente di un segmento di vera e propria storia, gli albori del post-punk, e forse loro hanno più di altri incarnato l'evoluzione del punk stesso, andando ad approfondire determinati contenuti ed attitudini che nel punk magari erano accennate, ma che nei Pill, come in altri progetti, hanno trovato la loro giusta collocazione e sviluppo. Ci andiamo ad ascoltare il primo lavoro che porta il loro stesso nome, Public Image Limited. Ci ascoltiamo il brano che lo va ad aprire, la lunga Theme.